Bene, bentornati. Vi devo confessare una cosa. Sono molto ben impressionati da voi, siete veramente bravi che state assorbendo tutto questo, è proprio una maratona di quello che state facendo, di rimanere da dopo pranzo fino a cena. Dando tanto tempo, vi voglio ringraziare. È veramente bello vedere quanto fame avete per la parola di Dio. Un altro piccolo appunto prima di tornare al libro dell'Apocalisse. Capisco che alcuni di voi ci sarete domani al culto. Io predicherò domani al culto, quindi ci sarà qualcosa di oggi che dirò domani, so che ci sono persone su Zoom, ci sono alcune persone che non ci saranno domani, oggi, domani ci saranno altri al culto che oggi non ci sono, quindi quello che penso domani è che parlerò della visione di Gesù, quindi sentirete qualche cosa ripetuta, però ripetizia iuvant, spero che non vi darà fastidio. Quindi torniamo alla visione che Giovanni ha avuto e la sua risposta è molto indicativa. Dice nel versetto 1:17, dice: quando lo vidi caddi ai suoi piedi come morto. E ci ricorda di altri momenti nella Bibbia dove le persone si rendevano conto di stare in presenza del Dio Santo dell'universo. Forse vi ricordate quello che Giobbe dice verso la fine di Giobbe, che dice: ma io avevo sentito di te, il mio orecchio aveva sentito parlare di te, però adesso i miei occhi ti hanno visto e io odio me stesso, mi pento in cenere. In Luca capitolo 5, quando Gesù stava con Simon Pietro, c'è la pesca miracolosa e Pietro si rende conto in mezzo a tutta questa azione, dice: ma è proprio Dio stesso che sta con me dentro la mia barca. Pietro si è gettato in ginocchio, ha detto: lasciami, vai via da me, perché io sono un uomo peccaminoso. Isaia nel capitolo 6 vede il trono del Signore alto e dice: guai a me, sono distrutto, perché io sono un uomo di labbra impure, ma probabilmente nella sua società era uno con le labbra più pure, perché era un profeta che parlava la parola di Dio, però in confronto, paragonandosi con la santità, la presenza di Dio, perfino alle sue labbra erano impure. Quindi non ci sorprendiamo alla risposta, la reazione di Giovanni, perché si rende conto di stare alla presenza del Figlio di Dio risorto e glorificato. Quindi non ci sorprende, però è interessante, pensando a quanto Giovanni era stato proprio familiare a suo agio con Gesù, era molto... che aveva tanta confidenza con Gesù, che si abbracciavano, metteva la testa sul petto di Gesù, inclinava sul petto di Gesù, però qua davanti a Gesù cadde ai suoi piedi come morto. Però dice: ma egli, Gesù, pose la sua mano destra su di me. Ed ecco qualcosa di familiare a Giovanni, era la mano che lui conosceva, quella mano Giovanni l'aveva visto toccare l'intoccabile, un lebroso, quella mano Giovanni aveva visto che aveva toccato gente con la febbre, ad esempio il suocero di Pietro. Nella società ebraica non si toccava la gente ammalata, chi aveva febbre ad esempio, però Gesù spesso con la mano destra toccava la gente che nessun altro toccava. Quindi quando Gesù pone la mano su di Giovanni da sentirsi come morto, poi torna a sentire quel Gesù che conosceva bene. Gesù dice: non temere, io sono il primo e l'ultimo. È come se Gesù dicesse: Giovanni, non ti preoccupare, non avere paura, sono io. Lo so che magari sono diverso da come ti ricordi, però sono io, sono il primo e l'ultimo, dai che mi conosci, sono io. Nel versetto 18 dice: sono il vivente, ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Penso che molto spesso noi sentiamo, e giustamente parliamo della risurrezione di Gesù, che adesso è quasi diventata banale. Invece la cosa più importante che Gesù abbia mai fatto, perché se Gesù avesse fatto tutto ciò che aveva fatto, tutti i miracoli, che Giovanni stesso dice che neanche si potrebbero contenere in un libro, che se fossero tutti scritti i miracoli di Gesù. Se Gesù avesse fatto tutti questi miracoli, però non poteva vincere la morte, cioè, tutto è inutile. Invece la risurrezione è proprio ciò che importa. La morte è il nemico dell'umanità. E Gesù l'ha sconfitta, quindi Gesù non ci sorprende qua, che dice, è ovvio che dice quello che vive: ero morto, però ecco sono vivo per tutti i secoli, io ho vinto la morte. E dice: e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. È una descrizione potentissima, perché la morte prende il corpo e l'Hades prende l'anima. E Gesù dice: io ho le chiavi di tutte e due. Io sono in controllo sia del corpo che dell'anima. Io ho le chiavi di tutti e due, della morte e dell'Hades. E poi nel versetto 19, qua Giovanni riceve l'istruzione di scrivere ciò che aveva visto, le cose che sono, le cose che devono avvenire in seguito.
Then we are given the divine interpretation of
l'interpretazione divina di questa parte della visione, che altrimenti non potremmo capire da soli. Che cosa vuol dire questi candelabri, le stelle, le chiese, gli angeli? Il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra e dei sette candelabri d'oro, questo è quello che deve scrivere. E poi qua spiega qual è il mistero. Quel mistero, le sette stelle sono gli angelos. È una parola greca che si può tradurre con la parola angelo, oppure può essere il messaggero, dipende dal contesto. La maggior parte, so che ovviamente nell'inglese io parlo, la maggior parte dei traduttori traducono angeli, è ovvio perché in questo libro è pieno di angeli. E quindi è ovvio che i traduttori dicono: ok, va bene, questa parola angelos lo traduciamo con angelo. Però guardando il contesto, io penso che la traduzione migliore è messaggero, perché Gesù ha un messaggio per le sue chiese, ha un messaggio per ognuna di queste sette chiese nel capitolo 2 e 3. E se vuoi che la Chiesa riceva il messaggio, ci deve essere un messaggero. Non abbiamo nessun altro riferimento di un essere angelico che viene a predicare alla Chiesa. Invece ci sono dei messaggeri umani, Paolo, Pietro, tanti altri esempi. Quindi il contesto più stretto qua, secondo me, parla di questi angeli come i messaggeri umani delle chiese. Quindi Gesù dice, senti Giovanni, scrivi 7 lettere e consegna ognuna a un uomo che porterà a quello che predicherà in queste chiese. Dici, allora, predica questo è il messaggio, il testo del messaggio che devono predicare la prossima domenica. Quindi le 7 stelle sono i 7 angeli delle 7 chiese e i 7 candelabri sono le 7 chiese. Quindi Gesù si identifica con la sua chiesa, sta in mezzo alla chiesa e si identifica con il predicatore. Magari non è sempre lo stesso uomo che predica, però chiunque predica ogni domenica ha un ruolo molto importante. Quello che noi diciamo la domenica non è direttamente ispirata come è la scrittura, però è lo stesso il messaggio di Dio per la sua chiesa, quindi è estremamente importante. In sintesi, quello che Gesù sta dicendo a Giovanni è: Giovanni, domenica questa che viene, non so chi è, non lo so, però chiunque stia insegnando in ogni chiesa, ho preparato io il messaggio per questi uomini che predicano. Devono leggere questa lettera, è il messaggio che io ho alla chiesa. E così entriamo nei capitoli 2 e 3, che sono le 7 chiese e le 7 lettere le 7 chiese, a ogni chiesa. Sappiamo che c'erano diverse chiese nel primo secolo, c'erano tante altre. Non c'è però una lettera alla chiesa di Gerusalemme, ma sappiamo che a Gerusalemme ce n'era una. C'era una Antiochia, dove Paolo è partito da Antiochia. C'erano diverse chiese. Quindi sorge la domanda: perché Gesù individua queste 7 chiese? Come ho suggerito prima, secondo me è perché non c'è ogni situazione che ogni chiesa vedrà mai è contenuta in queste lettere, dalla persecuzione a Smirne, a perdere il primo amore, ad Efeso l'ultima parla di essere tiepidi, bisogna essere attaccati alla parola, questa è la lettera alla chiesa di Filadelfia. Quindi anche oggi ci sono delle chiese qui in Italia, negli Stati Uniti, ci sono delle chiese, che ne so, nel continente africano, che sono come le chiese che sono in Efeso, che era in Efeso, la chiesa che era in Smirna o che era in Laodicea o Filadelfia. Fra queste pagine c'è un messaggio per ognuno. È possibile che una chiesa abbia delle caratteristiche di più di una di queste chiese. Ad esempio, ci può essere una chiesa che da una parte per un momento è come la chiesa di Efesina, però poi diventa come la chiesa di Tiatiri, che ne so, una chiesa che per un momento è come la chiesa di Filadelfia, poi diventa come la chiesa di Laodicea. Però la temperatura spirituale di una chiesa, qualsiasi sia, in qualsiasi posto, si trova un riscontro fra questi capitoli 2 o 3. Quindi il Signore è brillante, intelligente, fantastico. Per la sua chiesa parla a 7 chiese storiche, letterali proprio, però che hanno un valore eterno per tutte le chiese in tutti i momenti. Ma come facciamo a sapere che Gesù voleva che queste lettere fossero anche per tutte le chiese in tutti i momenti, in tutte le epoche, in tutti i posti? Perché ogni volta firma con questa, conclude con questa frase: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quindi alla fine di ognuno dice: senti chiesa, tu devi ascoltare questi messaggi, perché questi messaggi si possono applicare anche a te. Quindi andando per capitoli 2 e 3, non sono le uniche gli unici capitoli che si possono applicare, però secondo me sono quelli che si possono applicare e mettere più in pratica. La maggior parte di questo libro parla di cose del futuro e da lì possiamo applicare alcune cose, però questi capitoli sono proprio direttamente applicabili a noi e quindi vi voglio incoraggiare, man mano che leggiamo queste lettere, mi voglio incoraggiare anche a me stesso, che devo vedere che queste sono delle esortazioni. È un momento bello durante queste conferenze, proprio per un po' fare un esame a noi stessi, un esame di coscienza, di dire al Signore: Signore, come quale chiesa sono io? O in che aspetto della mia vita sono come questa chiesa e non dovrei essere? Oppure dove, cioè, quale aspetto della mia vita dovrebbe essere più come una di queste chiese e io non ci sono ancora arrivato? Quindi durante la conferenza questa è la parte più magari pratica, più applicabile di questa lettera della nostra conferenza. Quindi fate un esame di conoscenza. Vi ricordate quegli occhi come fiamma di fuoco del Signore? È Lui che sta facendo questo e vale per sempre. Quindi la prima lettera è alla chiesa di Efeso e inizia così, almeno la tradizione in inglese dice all'angelo della chiesa. È possibile che parla di un essere angelico, però sarebbe molto strano, perché nessun altro momento fra le epistole, nel libro degli Atti, gli angeli non parlano alla Chiesa, sono sempre degli uomini umani che parlavano alla Chiesa. Quindi dal mio personale punto di vista io tradurrei questo e dire invece proprio dell'angelo, non come un essere angelico, però al messaggero, quello che avrebbe portato il messaggio della Chiesa di Efeso. Questo quindi è domenica prossima devi predicare questo in Efeso, all'angelo della chiesa di Efeso. Voi vi ricordate che la chiesa di Efeso aveva un grande privilegio che poche altre chiese nel primo secolo avevano: alcuni degli uomini più dotati spiritualmente del primo cristianesimo. Paolo ci è passato più tempo di qualsiasi altro posto, fra i tre anni e mezzo ad Efeso Paolo è stato, e poi ci ha mandato Timoteo, poi Apollo ci è andato, Priscilla e Aquila sono stati magari anche a Efeso. Quindi è una chiesa proprio benedetta in quanto a quanti privilegi spirituali aveva, da quando è iniziata fino a questo momento di Apocalisse. La stesura di Apocalisse probabilmente fu intorno all'anno 95 dopo Cristo. Questa è una chiesa di una grande ricchezza spirituale, di una stabilità spirituale. Vi ricordate in Atti capitolo 20, quando Paolo tornava a Gerusalemme, ci è passato vicino e ha fatto venire gli anziani di Efeso di venire ad incontrarlo, e gli ha dato proprio un carico potentissimo. È come una pagina di grande illuminazione, proprio anche a confronto di tutto il resto del Nuovo Testamento. Cioè, tutto il Nuovo Testamento è bellissimo, però Atti capitolo 20 proprio spicca fra le pagine. È proprio un'esortazione fortissima agli uomini della chiesa, agli anziani della chiesa di Efeso. Quindi ricordatevi di chi stiamo parlando. Della chiesa di Efeso aveva una storia ricca, un privilegio enorme, erano partiti proprio bene, è una chiesa di grande fondamenta, di grandi fondamenta stabili. E Gesù dice a loro: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Quindi Gesù comincia ricordandoli che io tengo i messaggeri nelle mie mani, cioè io sono sovrano su di voi, e se voi non date questo messaggio io vi cambio con altri. Io tengo i messaggeri, le sette stelle, io tengo questi messaggeri nelle mie mani, E Gesù riconosce e ricorda a loro che lui sta in mezzo a loro, che cammina in mezzo, è presente. Gesù non è lontano da qualche parte. Gesù sa cosa sta succedendo nella tua vita, nella mia vita, sa cosa stai pensando. Proprio nel prossimo versetto dice: io conosco le tue opere. Ogni una di queste lettere contiene questa frase: io conosco le tue opere. E Gesù vuole sottolineare che il fatto che ci conosce i nostri punti di forza e di debolezza, conosce le nostre circostanze, tu conosci tutto di noi, sa tutto. Non esiste una cosa che si possa nascondere da Gesù. Ma sai che qualche volta noi sciocchi pensiamo proprio nella nostra stoltezza. Pensiamo che possiamo dire o pensare o fare qualcosa che il Signore non se ne accorgerà, che la facciamo franca, la facciamo di nascosto, che è proprio una pazzia spirituale. Il Signore sa tutto. Quindi torniamo, dice: io conosco le tue opere. È anche un modo perché lui possa sottolineare che l'esame che sta per fare è totalmente preciso, è una valutazione esatta. Non puoi dire: vabbè, non so Gesù esattamente se ci hai proprio preso su questo, perché magari no. Gesù dice che conosce tutte le nostre opere, poi dice: conosce le tue opere, e poi comincia ad applaudire questa chiesa per quattro attributi importanti. Dice nel versetto 2, dice: generalmente conosco le tue opere, tutto quello che fai, so tutto. E poi elenca la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi. E hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Quindi sono quattro azioni che questa chiesa aveva: un servizio, servivano il Signore, era una chiesa attiva che serviva, non era gente appoggiata lì sulla poltrona e poi si alzava e se ne andava, no, erano attivi, servivano il Signore. Non solo quello, servivano, però erano anche perseveranti, costanti. Qua dice paziente, non so, dicono che sopportavano, potevano tenere botta sotto difficoltà. Non erano un po' di qua, un po' di là, o costanti, che davano buca o se ne andavano. Non erano loro, erano persone tenaci. E dice: non puoi sopportare i malvagi. Quindi erano seri in quanto al peccato. Non sopportavano, non potevano tollerare il peccato. Sono diversi dai Corinti. Ricordate la situazione in Corinto? In Corinto, prima Corinzi capitolo 5, ricordate quello che c'era uno che viveva in una relazione sessualmente immorale con la moglie del padre, non la mamma, però la moglie del padre. Era la moglie del padre e lui ci andava a letto, quindi non era la madre, perché il padre avrebbe detto madre, però era la moglie del padre. Quindi c'era un uomo nella chiesa di Corinto che aveva una relazione sessuale con la moglie del padre. Sapete che cosa ci ha fatto la chiesa di Corinto? Ci andavano fieri e dicevano: ma guarda noi quanto siamo proprio aperti, siamo tolleranti, abbiamo la mente aperta, proprio noi permettiamo quello, perché che male c'è? Non so se la cultura vostra è qua in Italia, però la cosa in America adesso lo dico in senso ironico, le persone si vantano tantissimo di essere tolleranti. Bisogna tollerare tutto, siamo aperti e tolleranti. Sì, siamo aperti e tolleranti, va bene essere omosessuali, bisessuali, transgender, quello che vuoi è tutto bene, va benissimo. Se fai così la gente dice, oh, wow, che bravo, che compassione. L'unica cosa che non si tollera negli Stati Uniti adesso è l'intolleranza. Se sei intollerante, nessuno ti tollera. E la chiesa di Corinto era così, erano proprio anni luce davanti a noi. Dicevano, abbiamo uno che va a letto con la moglie del padre e noi siamo, ma siamo così grandi, diciamo, lo tolleriamo perché noi siamo, mica siamo quelli meschini con la mente piccola, ottusa, provinciale. Noi avevamo questo atteggiamento, erano bravi, ma siamo, guarda quanto siamo forti, noi siamo proprio la grande grazia di Dio, che la grazia copre persino a questo, ma la grazia sì copre questo quando c'è il pentimento, ma la grazia mica è quello che dice che puoi fare quello che ti pare. Quindi la chiesa di Corinto tollerava il male, questa chiesa ad Efeso invece no. Gesù dice, tu non sopporti, non lo tolleri, non accetti se sono malvagi. E dicono, io sono malvagio, però io posso vivere così perché tanto c'è la grazia. E invece tu non tolleri quelli, non lo sopporti. Li chiami, gli dici, guarda che come un credente non va bene così. Se dici che tu appartieni a Gesù, però tutti quelli che dicono di appartenere a Gesù devono fuggire l'iniquità, devi fuggire l'iniquità. Quindi loro erano così, incoraggiavano la santità fra i credenti. E la quarta azione che Gesù dice va bene in questo gruppo è che avevano una dottrina molto forte, un insegnamento molto sano. Dice che hai messo alla prova quelli che dicono di essere apostoli e non lo sono, e avete provato che sono bugiardi. Quindi come fai a saperlo? Devi conoscere la dottrina al punto tale per dire quali sono le qualifiche di un apostolo, quali descrizioni il Signore ha dato per come fai a essere un apostolo, e questi non ce le hanno le qualifiche. Devi avere proprio una dottrina molto sana, molto forte, molto completa. Devi conoscere la scrittura dall'inizio alla fine. E Gesù loda questa chiesa per avere la capacità di mettere alla prova questi falsi apostoli. Quindi, francamente, è una chiesa rara, anche per gli standard del primo secolo. Non penso che neanche oggi, nell'oggigiorno, se ci sono chiese che hanno queste quattro qualità, persone che servono il Signore, persone che sono costanti e tenaci, persone che non accettavano l'idea falsa che la grazia poteva pervertirsi e dare licenza al peccato, e persone che veramente avevano una dottrina molto forte, potevano mettere la falsa dottrina alla prova. È una chiesa abbastanza rara, non è comune. Avevano quattro virtù che il Signore lodava. Forse la parte più bella è il versetto 3, capitolo 2 e 3. Versetto 3, so che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. In altre parole, era una chiesa che faceva questo, che erano tanti anni che lo facevano. Mi ripeto, Paolo aveva fondato questa chiesa nel terzo viaggio missionario e poi ci sono passati tutte le grandi stelle del Nuovo Testamento, e sono passati di là, siamo lì nell'anno 95, e Gesù dice ancora andate avanti, sono passati tanti anni, ancora andate forte. Quindi c'erano tante cose lodevoli di questa chiesa, tantissimi aspetti che per noi nella nostra società, noi ci mettiamo a confronto e dico, ma noi siamo bravi come loro erano? Abbiamo noi queste qualità che loro avevano? Ma c'è una parola che manca. nel versetto 2, c'è una parola che manca nel versetto 3, però questa parola non manca nel versetto 4. Perché Gesù dice, però, ma, ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Qua avevamo, c'era una chiesa piena di persone che facevano tante cose buone, però ci sembra, da quello che Gesù dice qui, che lo facevano meccanicamente. In altre parole, è così che si fa la Chiesa. Si serve nella Chiesa, si fa la disciplina del peccato, si conosce la dottrina. Lo facevano tutte le cose giuste, però con la motivazione sbagliata. Era meccanica. Dentro non c'era una sorgente viva di amore. Gesù ha detto che hai abbandonato il tuo primo amore, stai facendo tante cose belle, però ti sei dimenticato dell'amore. E forse adesso vi state domandando, ma però come fa una chiesa, come facevano questi credenti a fare queste cose buone, però Gesù ha detto hai abbandonato il tuo primo amore. Non è così difficile comprenderlo se... E siamo onesti e lo paragoniamo a il nostro matrimonio. Se sei sposato, se sei sposata, sai come può funzionare. Che ne so, se sei sposato da tanti anni, sai che si fanno le cose che il tuo coniuge apprezza. Sai come evitare di fare cose che possono irritarla. Si fanno, sono cose, sono tanti anni che lo fai, e quindi lo fai, fai tutte le cose giuste, eviti tutte le cose irritanti, però non vuol dire che lo stai facendo per amore, lo stai facendo per abitudine, è così che si fa, ormai è così che si fa. Quindi, che ne so, faccio quel servizio oppure quell'altra faccenda, però lo sto facendo per abitudine, però la mia motivazione non è l'amore verso di lui o verso di lei. Quindi chi è che ha piacere di stare in un matrimonio dove il tuo coniuge fa tutto, lo fa bene, però lo fa per abitudine, non per amore? Non ti accende il cuore, no? Se ad esempio mia moglie, che ne so, ogni mattina quando mi sveglio, mi dice ciao amore, però so che lo dice solo per abitudine, cioè, quel bacetto, quel saluto, non mi vogliono dire niente, non mi danno niente, non significano nulla. E Gesù dice uguale, state facendo bene, state facendo tutte le cose giuste, però mi sembra che avete perso la motivazione dell'amore. L'avete lasciato proprio di lato. Hai abbandonato il tuo primo amore. Ci domandiamo, ma di amore si parla dell'amore per Gesù o l'amore per gli altri che avevano abbandonato? È impossibile scindere queste due cose, perché vi ricordate quello che Gesù ha detto? Gesù ha detto, gli hanno chiesto qual è il comandamento singolo, e lui ha dato due risposte: amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la forza, e amare il prossimo come te stesso. È impossibile scindere queste due cose, e non dobbiamo scindere e separare queste due cose. Gesù ha detto che è possibile, soprattutto a voi che siete credenti da tanti anni, soprattutto è facile fare check ho fatto, ho fatto la meditazione, ho pregato, però non viene da una motivazione di amore per Cristo, lo stiamo facendo per abitudine, proprio meccanicamente si fanno queste cose se uno è credente. Ed è per quello che Gesù dice nel versetto 5, ricorda dunque da dove sei caduto. Gli dice a questa chiesa, a questo gruppo, dice, ragazzi, ricordatevi quando siete partiti proprio freschi, proprio dall'inizio. Forse a qualcuno di voi vi ricordate, appena vi eravate convertiti, non sapevate la dottrina, come servire il Signore, non sapevi nulla della disciplina, del peccato, della Chiesa. C'erano tante cose che non sapevi, però sapevi che amavi Gesù. Sapevi che ti aveva salvato, ti aveva lavato dal peccato, dai tuoi peccati, e c'era quindi un amore innocente per Cristo. Non avevi tanta conoscenza, non eri super attivo, però davvero amavi il Signore. Ed era così con il credente neonato. Abbiamo questo amore prezioso per il Signore e anche verso gli altri. Sicuramente qualcuno di voi, ma l'avete sperimentato? Avete pregato con qualcuno che vuole pregare per pentirsi, si vuole pentire, volgere le spalle al peccato e conoscere Cristo, e avete pregato con questa persona e appena finiscono poi ti abbracciano. Perché quelli che si convertono al fresco si ti abbracciano quando pregano? Perché è naturale, quando entri in un rapporto giusto con Cristo, automaticamente ami anche quelli che appartengono a Lui, è così. E Gesù dice, ricorda, fatti un bel ricordo, un viaggio nel passato. O come quando si pensa a un matrimonio, dopo tanti anni le persone, un anniversario, poi si ricordano delle promesse, si rileggono le promesse riguardi le foto del matrimonio, perché ti ricordi proprio quando ci siamo appena conosciuti. E Gesù sta dicendo la stessa cosa, ricorda, ti devi ricordare. Ripensa a quando era tutto fresco, era tutto nuovo, e mi amavi, e mi dicevi ti amo, voglio fare quello che tu dici, non sapevi dire o fare molto di più di questo. Ricorda dunque da dove sei caduto, e poi dice ravvediti. È una parola forte da dire alla Chiesa. Perché dice ravvediti? Perché è un peccato non amare il Signore con tutta la nostra forza e tutta la nostra mente e anima. È un peccato. Quindi se stiamo facendo tutto meccanicamente, se stiamo facendo le cose per abitudine, senza amore per il Signore, non va bene, non è sufficiente. Quindi Gesù dice, ricorda, ravvediti, e poi dice ripeti, ricorda, ravvedi, ripeti, e dice torna a fare le prime, le cose che facevi prima, compi le opere di prima, ricomincia a fare le cose che facevi all'inizio, quando amavi il Signore, tutto quello che facevi era motivato dall'amore, non dall'obbligo. Sentivi, che ne so, c'era un bisogno di qualcosa, dice, io posso fare qualcosa per aiutare questa situazione. Serve qualcuno a fare quello? Io sono entusiasta, amo il Signore, voglio mostrarglielo, lo posso fare praticamente così. Non era un obbligo. Quindi Gesù dice alla Chiesa, la Chiesa in Efeso, di ricordare, di ravvedersi e di ripetere. E dice, altrimenti, nel versetto 5, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Vi immaginate quanto deve essere doloroso per il cuore di Gesù dover rimuovere la sua stessa propria chiesa? Per quello che dice che farà. Se non ti ravvedi, ti rimuovo, ti tolgo come un candelabro. Non voglio che tu mi rappresenti se non hai un amore verso di me, un cuore tenero verso di me. Ti tolgo e basta, tolgo quella chiesa e basta, la levo. È interessante, qua non c'è scritto. Chiaro, è l'ultima parola, l'ultima lettera, l'ultimo libro della Bibbia, non c'è scritto come hanno risposto a questo. Però abbiamo una lettera, non è una lettera nella Bibbia, però uno dei padri della Chiesa, c'è una lettera che dice che quando la Chiesa ad Efeso ha ricevuto questa lettera, che sono stati compunti nel cuore e che hanno non si sono pentiti, che sono tornati al primo amore, hanno rinnovato il loro amore per la Chiesa, per il Signore Gesù. Non dovevano cambiare quello che facevano, perché facevano le cose giuste, però lo facevano in un modo meccanico, arido, in un modo meccanico, abitudinario, senza amore per il Signore. Quindi Gesù dice: voglio che ti ravvedi, voglio che tu ti ravveda, altrimenti dovrò rimuoverti. Poi li incoraggia, dice: tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. È un altro brano qua che serve l'umiltà per capire, perché possiamo più o meno capire qualcosa, però non possiamo essere dogmatici su questo dei Nicolaiti. Forse da qua possiamo capire un poco delle dottrine di questo Nicolaiti. È un congiunto di due parole, la parola che vuol dire conquistare, o la parola che vuol dire il gruppo dei credenti. Quindi potremmo parlare oggi, ci sono, vabbè, non lo sapete, no? Il clero e i laici. Quindi c'è l'idea del clero, c'è l'idea dei laici, però i laici nel senso che le persone del popolo, della Chiesa. Quindi c'è un gruppo che dominava il gruppo. C'erano delle guide molto pesanti, un po' tirannici. Era forse un'anteprima di ciò che è adesso il clero, quindi sono il sacerdote, io parlo a Dio per te, però tu fai parte del popolo, devi passare per il popolo, per il prete. Quindi erano quelli i Nicolaiti, erano quelli che capivano che erano sopra le persone, non dicevano, vabbè, fra i pastori e le pecore siamo tutti uguali davanti a Dio. Invece questi pensavano più una situazione come il sistema cattolico, che sono io che ti perdono i peccati, sono io che do l'estrema unzione. Gesù dice: io detesto quelli che sono così, io detesto le persone che signoreggiano sul mio popolo, che pensano di stare sopra loro. Voi odiate e lo odio anch'io. Poi nel versetto 7, ecco qua che dice: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ripete questa frase alla fine di ognuna di queste sette lettere. Quindi ci ricorda che tutte queste lettere, ogni sette, riguardano anche noi, perché se hai orecchi, se puoi capire, devi ascoltare. Se hai due orecchi, puoi ascoltare doppiamente. Quindi dobbiamo ascoltare questo. Quindi Gesù dà sempre un incoraggiamento: a chi vince io darò da mangiare dall'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Ne impareremo dopo in questo libro che c'è un albero nel nuovo Gerusalemme, nella nuova Gerusalemme. E questo albero non serve solo per dare la vita eterna, perché la vita eterna l'abbiamo ricevuta quando abbiamo ricevuto Cristo. Però nella nuova Gerusalemme c'è un albero che ci migliora la nostra vita e la nostra esperienza nella nuova Gerusalemme. Quindi a colui che vince, a chi vince, pensiamo subito a quello che c'è scritto in prima Giovanni 5, chi è che vince, quello che vince è quello che crede che Gesù è il figlio di Dio. Quindi Gesù dice: se tu vuoi vincere, se sei un vero credente, io ti darò da mangiare dall'albero della vita, e devi ascoltare che io ti sto ascoltando, ti sto richiamando a tornare al tuo primo amore. E qua, questa è la chiesa di Efeso. Per me, molto personalmente vi racconto che spesso la mia chiesa in Bozeman, io spesso ho predicato un messaggio di questo tipo, perché noi siamo proprio una chiesa così, che facciamo le cose, va bene, bisogna fare tutto questo, mettiamo un check, ok, abbiamo la dottrina giusta, check a posto, stiamo facendo le cose bene, ok, check a posto, stiamo facendo la disciplina del peccato, check a posto, ok, andiamo, ok, ce l'ho. Invece ci dimentichiamo che tutto quello che facciamo deve essere motivato dall'amore per il Salvatore. Quindi concludiamo con la chiesa di Efeso. La seconda chiesa è la chiesa di Smirne. Di queste sette chiese, ci sono solo due chiese che non ricevono un rimprovero. Cinque chiese vengono rimproverate per un motivo o altro. Come abbiamo visto, non so, Efeso abbiamo visto, avevano abbandonato il primo amore. La chiesa di Smirne non viene rimproverata per niente. E Filadelfia non viene rimproverata. Cinque chiese su sette vengono corrette o rimproverate e due no. Io trovo interessante questo, che le due chiese che non vengono rimproverate, quella di Smirne era la chiesa perseguitata, non viene, viene solo incoraggiata a sopportare. La chiesa di Filadelfia è la chiesa obbediente, prendeva sul serio la parola di Dio e neanche lei è stata rimproverata. Quindi chi è perseguitata e chi è ubbidiente non viene rimproverato da Gesù. Perché se stai sopportando la persecuzione non devi essere sgridata, devi essere incoraggiato. Se stai ubbidendo non devi essere sgridato, devi essere incoraggiato. Vabbè, queste sono le due chiese che non vengono rimproverate. Quindi questa è la chiesa perseguitata. Il versetto 2:8 all'angelo o al messaggero della chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo che fu morto e tornò in vita. Di nuovo, non ci sorprende, è ovvio che Gesù si descrive in questo modo, perché ricordatevi che si sta parlando di una chiesa che sta parlando a una chiesa che è perseguitata. Quindi si descrive come qualcuno che ha gustato la morte e poi è tornato in vita. È un modo sottile, forse non così sottile, per dire: io so che cosa vuol dire essere perseguitato. A me hanno perseguitato fino alla morte, però Dio sempre darà la vittoria a coloro che sono fedeli a Lui. Anche se arrivi alla morte con la persecuzione, Dio ti darà la vita. Quindi Gesù si descrive in questo modo e dice nel versetto 9: io conosco le tue opere, io conosco la tua tribolazione. Qua io ho detto già che queste parole deve essere molto di grande incoraggiamento a loro, che Gesù sapeva la situazione, perché quando sei in persecuzione, sotto la persecuzione, ti senti abbandonato. È facile sentirsi che le persone, oppure anche il Signore stesso, tu pensi di essere stato abbandonato e dimenticato. Se possiamo essere onesti, a volte ci sentiamo che il Signore ci ha abbandonati. Quando stiamo sopportando, passando dei momenti molto difficili, noi pensiamo: Signore, dove stai? Dove stai in questo momento? Vedi quello che mi sta succedendo? Signore, capisci? E qua Gesù dice: questo io so, io conosco le tue opere, so quello che stai facendo, so quello che ti sta succedendo, so tutto. Conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà. Ma in verità sei ricco. Tuttavia sei ricco. Vuole che abbiano un'altra prospettiva. So che ti stanno perseguitando. So che forse anche qualcuno, non so, ci sono i beni confiscati, o so che noi sappiamo che questo succedeva in Ebrei, è scritto che proprio hanno confiscato i loro beni, le cose che avevano erano tolte. Però qua Gesù dice: non ti dimenticare, non vi dimenticate che siete ricchi, abbiate un'ottica verticale, non guardate le cose terrene orizzontali, guardate in alto, spiritualmente siete ricchi. E dice anche la calunnia, quelli lanciate da quelli che dicono di essere giudei, non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Quasi sicuramente erano degli ebrei che perseguitavano. E non deve essere una sorpresa, perché avete visto nel libro degli Atti, quando ad esempio con Paolo erano quasi sempre gli ebrei che lo perseguitavano. Qualche volta era uno stato laico tipo l'impero romano, però erano gli ebrei che lo seguivano di città in città. Erano così zelanti che lo volevano far fuori. E Gesù dice che loro dicono di essere giudei, ma non lo sono veramente, non sono giudei come Abramo. Se fossero come Abramo, non lo farebbero, non farebbero questo a voi. Abramo era un uomo fedele, di fede, che credeva, e loro non sono veri ebrei, veri giudei. E questo lo dico molto direttamente, però di nuovo voglio ripetere, non in modo antisemitico, questo sono i fatti storici. Quindi vabbè, torniamo in Prima Tessalonicesi. Un attimino in Prima Tessalonicesi. Sapete quanto Paolo amava i suoi fratelli ebrei, giudei? Diceva in Romani che lui voleva essere anatema, separato da Cristo, se poteva portare alla salvezza degli ebrei. Quindi Paolo amava il popolo ebraico. Ma quando parla molto francamente e direttamente, dice in Prima Tessalonicesi capitolo 2, versetto 14, dice: infatti, fratelli, voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, appunto sto parlando delle chiese in Giudea, quello che oggi è la parte meridionale di Israele. Poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei giudei. Paolo dice che sono stati gli stessi giudei che vi hanno fatto soffrire. E quindi dice, parlando di loro, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i loro stessi profeti e hanno cacciato, perseguitato noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini. Paolo sta parlando questo dei suoi stessi connazionali ebrei. Sta parlando dei fatti. Sarebbe sciocco dire che Paolo, che era l'ebreo degli ebrei, di essere antisemita. No, non era così. Ma era così, erano i fatti. Hanno ucciso il Signore Gesù, hanno ucciso i profeti loro stessi, hanno cacciato noi, non piacciono a Dio, sono nemici, sono contrari a tutti gli uomini, impedendoci di parlare agli stranieri, i gentili, nel versetto 16, perché siano salvati loro. Quindi cercavano di impedire i gentili perché non volevano che i gentili fossero salvati. Era così che li odiavano così tanto ai gentili. Nel versetto 16, colmano così senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Quindi gli ebrei spesso erano senza riposo nei loro attacchi a Paolo. Mi ricordo la prima volta che sono stato a Tessalonica. E da lì sono passato da Tessalonica a Berea, sono passato in Pullman, in un viaggio in Grecia. E stavo leggendo il libro degli Atti e leggevo come gli ebrei sono andati da Tessalonica a Berea. E io stavo viaggiando in autobus, in Pullman, e ci ho messo un'ora. Ho detto, ma guarda questi zelanti che a piedi hanno fatto tutta quella strada per impedire Paolo a predicare il Vangelo. ma tanti di questi uomini ebrei odiavano così tanto l'insegnamento che Gesù era il Messia. Quindi quando pensiamo a questo, alla luce di tutto questo, leggiamo Apocalisse 2, quelli che dicevano di essere giudei e non lo erano, erano spesso gli stessi ebrei che mettevano opposizione ai cristiani. Qualche volta erano i romani, però molto di più erano gli ebrei. Lo Stato romano veramente permetteva a Paolo di predicare il Vangelo. Credo che Dio ha mandato Gesù sovranamente. In Galati 4 c'è scritto che Dio l'ha mandato proprio nel momento giusto. E qual era il momento giusto? Quando l'impero romano dominava il mondo, perché c'erano due cose importanti: c'erano delle strade e c'era la protezione. E quindi si può dire che forse non era lo scopo loro, però ha aiutato tanto a disseminare il Vangelo per le strade e per la protezione. Però lo stesso aveva difficoltà con gli ebrei. E anche qua lo troviamo in Apocalisse 2. Nell'anno 95 d.C. succedeva ancora opposizione, perché questi credenti in Gesù erano perseguitati da quelli che Gesù ha chiamato la sinagoga di Satana. Sì, dicevano di essere fedeli alla sinagoga, però era la sinagoga di Satana, Gesù li chiama. E dice nel versetto 2:10, non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Gesù dice, non importa quello che soffri, anche fino alla morte, però devi essere fedele, varrà la pena. Alla fine varrà la pena. E queste parole, ne sono certo, erano di grande conforto alla chiesa di Smirne. E sappiamo sicuramente che queste parole in ogni epoca hanno dato conforto ai credenti, perché non erano gli ultimi cristiani ad essere perseguitati. Voi sapete molto bene che tante persone che appartengono a Dio hanno subito la persecuzione, e tanti credenti perseguitati hanno avuto incoraggiamento da questa lettera breve di essere fedeli nella persecuzione. Versetto 11, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Cioè, forse ti possono togliere la vita, io non ti garantisco che non verrai ucciso. Non c'è nessuna promessa. C'è un falso Vangelo della prosperità che dicono che la volontà di Dio è che Dio, che la volontà di Dio è la salute, è il benessere, ricchezza. È una distorsione della Bibbia. Gesù qua invece dice, forse potrai morire. Non ti voglio dare una speranza falsa che nulla di male ti accadrà. Potresti morire, però non sarai colpito dalla morte seconda. E quello è quello che importa. Gesù ha detto così. A che cosa serve? Qual è il beneficio di un uomo se guadagna tutto il mondo però perde l'anima sua? E Gesù qui dice la stessa cosa in altre parole. Potrebbero forse togliere la tua vita, però se tu mi appartieni non verrai colpita dalla morte seconda. Passiamo alla terza chiesa che Gesù mette al vaglio. La chiesa di Pergamo. 2:12. Al messaggero della chiesa di Pergamo scrivi questo. Queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. non è proprio un saluto bello. Non so se io vorrei mai aprire una lettera. Oh, Gesù mi ha scritto e che dice? Ah, ha una spada. Vabbè, ok, hai la mia attenzione. E Gesù qua dice, devo parlarti molto seriamente. Ha una spada, la spada di giudizio. Nel versetto 13, io conosco le tue opere, di nuovo dice che sa tutto. Io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. È affascinante, interessante questa frase. Sono stato anche qui a Pergamo, oggi si chiama Bergama, almeno noi lo chiamiamo così, è una città in Turchia. Ci sono tre possibilità di spiegazione di questo riferimento di so che tu abiti dove è il trono di Satana. Non si sa specificamente a che cosa si riferisce, però ci sono tre possibilità. A Pergamo era un centro di adorazione dell'imperatore. Quindi può essere un riferimento a questo. So che tu abiti in un posto tosto, difficile, una città dove c'è il culto dell'imperatore. Sei obbligato ad adorare, di adorare Cesare, oppure ti metteranno a morte. Può essere questo. Oppure un'altra possibilità di questo trono di Satana è che c'era, credo che ci sia in un museo in Germania, c'era un idolo a forma di trono che è stato ritrovato in Bergamo. Può essere che parli di questo trono che è stato ritrovato, era un trono che di un idolo e loro adoravano questo trono. Oppure può essere che parli di un grande tipo centro medico, una specie di ospedale che era presente in Pergamo antico. Era un centro che era del dio della guarigione. Vi ricordate quel simbolo? Anche oggi si usa una specie di bastone con un serpente attorcigliato. C'era un dio che aveva un tempio lì, che utilizzavano i serpenti come simbolo, e dicevano che i serpenti guarivano le persone, mettevano le persone vicino a questi serpenti, se i serpenti si strusciava contro di loro, che li poteva guarire. Oppure c'era una specie di, io ci sono stato, ci sono passato, c'è una specie di tipo bacinella, una specie di non so come spiegarvi, è una passarella con acqua, ci mettevano dei serpenti, delle bisce, ci passavi e se stavi male un serpente dentro strusciava. Non c'era tanta acqua, però anche questo era un modo di guarire. E forse c'erano anche delle guarigioni sataniche che spingevano le persone a crederci. E questo simbolo moderno oggi ha dato questo simbolo del bastone con il serpente. Ma comunque forse anche questo è una possibilità di questo trono. Di nuovo, nell'umiltà non sappiamo esattamente, però il fatto è che stavano in un posto difficile, dove non è facile essere credenti. Hai una cultura che ti sta contro, oppure devi essere uno che può dire che ok, questo centro medico è una cosa molto importante, però è veramente una grande sciocchezza, non è vero. Oppure il culto all'imperatore, io non dirò che Cesare è Dio. Cioè, è un posto dove non era facile essere credente. E tu stai proprio lì, dove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome. Quindi erano fedeli. E non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. Proprio così, per sottolineare quanto è difficile, dice che è là dove abita Satana, là dove è il trono di Satana, proprio non so, nessuno vuole andare a vivere lì volontariamente, però per alcuni credenti era lì che ne so, ci hanno trovato un lavoro, ci sono nati, però era un posto tosto. E dice nel versetto 14, ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. La dottrina di Balaam, sappiamo questo dall'Antico Testamento, probabilmente voi vi ricordate di questo episodio. Balaam è stato ingaggiato da un re a maledire Israele, non riusciva a maledirli però perché Dio li proteggeva con la sua protezione, quindi ha detto non riesco a maledirli, però se veramente li vuoi distruggere ti dico come devi fare, devi farli sposarsi con i popoli intorno a loro, ed è quello che Balaam ha detto agli altri, fagli sposarsi con i non credenti, con i pagani intorno. Quindi, quando leggiamo qua la dottrina di Balaam, può essere che quello che Gesù sta dicendo qui è che ci sono quelli che stanno dicendo, va bene, anzi, meglio che i credenti possano anche sposarsi con non credenti, ma non mica ti fa male. Senti, ti dico che se tu sei credente da tanto tempo, puoi dire che hai visto il danno che provoca questo comportamento quando un giovane credente, quando si sposa con un non credente, quando si ribella, molto difficilmente questo credente rimane attaccato al Signore. Può essere che succede, però è raro. E Balaam sapeva, anche lì, vuoi indebolire se non distruggere il popolo di Dio, digli che si mettano con i non credenti. E non solo che si sposino, però proprio di fare tutto ciò che facevano, cioè mangiare carni sacrificate agli idoli e fornicare. Sappiamo invece che dal Nuovo Testamento che non c'è niente di male in mangiare le carni sacrificate agli idoli, almeno agli idoli, almeno che non sia uno scandalo a un fratello. Però se stai mangiando qualcosa sacrificato agli idoli perché stai partecipando al culto all'idolo, ovviamente questo era chiaramente da Paolo, dallo Spirito Santo, era proibito. Ed era chiaramente quello che Gesù sta dicendo qui, perché dice che è collegato alla fornicazione. Quindi comprare la carne dal macellaio che era sacrificato all'idolo non era importante, perché l'idolo non importa. Forse non vuoi andare a denunciare, a spiegarlo, a dirlo al fratello debole, perché non vuoi creare lo scandalo, non vuoi dire guarda che ho fatto, ho comprato questo. Però andare alla cerimonia partecipando lì con tutta l'immoralità sessuale, come credente non puoi partecipare a una cerimonia di questo genere. E ci sono evidentemente alcuni credenti che facevano proprio questo. E Gesù dice nel versetto 15, così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Di nuovo questi Nicolaiti, non abbiamo abbastanza informazione esattamente, però ci possiamo fare più o meno un'idea. Dice, ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Se vuoi avere dei credenti nella tua chiesa che dicono che sì, puoi partecipare al culto, partecipare degli idoli, fornicare, sposarti con i non credenti, se questo è quello che tu vuoi nella tua chiesa, io dovrò lottare contro di te, combattere contro di te, perché non si può tollerare questo, non si può promuovere questo. E poi nel versetto 17, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quindi dobbiamo ascoltare questo messaggio, anche oggi è importante per la Chiesa questo messaggio. A chi vince io darò della manna nascosta. è una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Cioè, io darò una relazione, un rapporto intimo, unico alle persone che non scendono ai compromessi. Questo invece era una chiesa compromessa, una chiesa che amava il mondo, che non capiva quello che Giovanni dice in Prima Giovanni 2,15, non amate il mondo. Non dice di non amare le persone del mondo, non dice di non amare l'ambiente. Dio ha creato questo, però di non amare il sistema del mondo, i loro valori, le loro priorità, perché io ti ho chiamato di essere distinti, di essere diversi dal mondo. Se ti vuoi innamorare dal mondo, se ti vuoi uniformare al mondo, io dovrò combattere contro di te, perché tu non puoi così rappresentarmi bene. È un messaggio molto attuale per le chiese di oggi. Ok, di nuovo facciamo una piccola pausa, l'ultima pausa del giorno, ci riprendiamo fra poco.